Quindi, diciamo, si diventa liberi e felici nella misura in cui non si hanno esigenze proprie. Mangiare sanamente non è un'esigenza, è un'assoluta necessità. Una necessità di natura non è un'esigenza, è una cosa che ci deve essere, non è un'esigenza. Ma pensiamo a tutte le esigenze dell'anima. Uno adesso, diciamo, ha un'ora o un paio di giorni di down, di tristezza, eccetera, allora tutto il mondo deve adeguarsi a questa tristezza. Se io non avessi fossi talmente concentrato sul mondo esterno, sui bisogni, su quello che le persone hanno bisogno per camminare sempre di più, non avrei esigenze mie. Quindi ogni tipo di esigenza è un frammento di non libertà. Quindi un frammento di infelicità. Tant'è vero che un esempio di libertà e di felicità è questo Diogene che non aveva più bisogno di nulla, aveva soltanto una ciotola alla fine, ne abbiamo parlato diverse volte, e poi si è accorto che non c'è bisogno neanche della ciotola, con la mano si può prendere l'acqua, si può bere, ha buttato via anche la ciotola, non aveva più bisogno di nulla. E non avendo più bisogno di nulla, viveva una piena libertà, non era più dipendente da nulla, e quindi una piena felicità. E poteva naturalmente creare, coltivare sempre di più le forze dell'amore. Allora, adesso entriamo nel merito di quello che l'altro... Allora, l'amore... con libertà, liberamente e con gioia nella felicità e nella libertà, l'amore è essere tutto per l'altro, essere tutto per l'altro. Se questo ci appare un po' come moralistico, ci basta invertire la cosa e uno si dice, però se si chiede a me, Se mi si chiede di essere tutto per l'altro, mi sembra un moralismo enorme, perché io devo essere tutto per l'altro? Lo si può fare soltanto liberamente con amore. Capovolgiamo questa affermazione. Quando l'altro cerca, fa in modo di essere tutto per me, allora mi rendo conto che sono d'accordo, sono subito d'accordo. Non lo sento come un moralismo. Quindi è importante, quando questa prospettiva dell'amore, che è così grossa, che potrebbe rischiare di opprimerci, perché uno si dice, ma come, devo arrivare al punto di essere tutto per l'altro e io? Basta invertirla e dire, quando io faccio l'esperienza, può capitare, mica proibito, che l'altro è così pieno di amore, magari due ore in un giorno, magari due giorni in 10 anni, comunque faccio l'esperienza che l'altro dimentica se stesso, non è importante per se stesso ed è tutto per me. E io dico, è bello, una gran bella cosa. E questa è la conferma che mi aiuta, proprio mi dà forza per capire, allora questa prospettiva dell'evoluzione vale anche per me. E se l'altro mi dimostra, in quest'ora privilegiata, dove lui è tutto per me, questa attenzione del cuore, dove non ha esigenze sue, ma è tutto lì ad ascoltare, tutto interessato a me, se quest'ora privilegiata mi dimostra che questa è la prospettiva dell'amore che rende felici e che rende liberi, allora mi dà, come dire, mi fa capire prima di tutto che le cose stanno veramente così e mi dà sempre più forza per camminare in questa direzione. Perché faccio veramente l'esperienza, se una persona mette fra parentesi se stessa e per tutta un'ora si dedica a me, è tutta per me, ascolta me, non ha nulla per sé che mi dice, però adesso pensa un po' a me, adesso ho io delle cose, adesso parliamo dei miei interessi. No, lei è via ed è tutta per me, io dico, ma che bella cosa, mi fa bene. E lì allora dico, è nella dinamica dell'amore, ma essere tutto per l'altro, quello che io volevo dire è che il fenomeno umano è paradossale. Il mistero dell'amore, della felicità e della libertà sono paradossali. bisogna maneggiare opposti, perché se si mettono le cose soltanto in una direzione i conti non tornano, bisogna diventare vivaci nel pensiero e subito, come dire, pensare una cosa e poi l'opposto. Essere tutto per l'altro è l'unico modo di essere tutto per me stesso. Quando uno chiede, se uno chiede, adesso questo pensiero è di nuovo un po' difficile perché è paradossale, sembra una contraddizione, quando uno chiede cosa posso fare per diventare sempre più libero, mi interessa a me, tu mi predichi di essere tutto per l'altro, ma non mi interessa essere tutto per l'altro, io per adesso interessa a me stesso, dimmi un pochino come faccio a essere tutto per me, a diventare sempre più felice, sempre più libero e sempre, basta qui amore, lasciamolo da parte, a me mi interessa la felicità e la libertà, benissimo, ma è questo che vi sto dicendo. Vuoi essere sempre di più per te, vuoi fare in modo di vivere sempre di più nella pienezza della felicità e della libertà, l'unico modo, paradossalmente, è di essere tutto per l'altro. Soltanto quando sei tutto per l'altro, per il miracolo, per il paradosso dell'amore, in quel momento sei al massimo tutto per te. Perché? Perché sei massimamente intriso di forze di amore e quando sei massimamente intriso di forze di amore tu non te ne accorgi, ma lo vivi, sei massimamente felice e massimamente libero. Quindi le persone che vorrebbero la scorciatoia di essere massimamente felici, massimamente liberi, essendo tutto per sé, essere tutto per me, ricevono una bella fregatura, perché quando l'individuo umano vuol fare di tutto, io voglio essere tutto per me, voglio essere felice io, voglio essere libero io, si accorge che non si può essere felici e non si può soprattutto essere liberi se non amando l'altro. Prendo il discorso, perché non posso essere libero se non amo l'altro? Sono subito non libero perché non amando l'altro ho un sacco di pretese mie, mi pongo io al centro e queste pretese non possono venire tutte, come dire, esaudite, il minimo, quindi più pretese una persona ha, più scontenta sarà, più infelice sarà, perché di queste pretese ne può essere al massimo, soltanto una minima parte possono essere esaudite, possono essere, come dire, e tutto il resto lo rende scontento. Perciò dicevo, l'unico modo di essere del tutto felici è di non avere nessuna pretesa per sé, e di essere protesi tutto verso l'altro. Però ripeto, il paradosso è che non si può amare l'altro senza amare se stessi e non si può amare se stessi senza amare l'altro. Ama il prossimo tuo come te stesso, sta a dire. Gli esseri umani sono organicamente pensati, sono pensati come organi di un unico organismo e in un unico organismo o è sano tutto l'organismo o è ammalato tutto l'organismo. Non esiste la felicità di una persona senza la felicità di tutti, è illusorio. O c'è la felicità di tutti o non c'è la felicità di nessuno. L'umano non è divisibile, non è scindibile. Ora voi direte, ah, adesso comincio a capire che la prospettiva di evoluzione è veramente grande. Sì, è ora che lo capisci, santa pace. Perché se non cominciamo neanche a capire queste cose, quando ci metteremo per strada? Quindi ci tocca veramente, sinceramente, accettare e concedere che finora nell'umanità non sono stati ancora pensati i pensieri fondamentali da porre alla base dell'esistenza. Quindi, in quanto a cammino di coscienza, siamo veramente all'inizio. Finora, diciamo in un modo riassuntivo, c'è stata, per quanto riguarda la coscienza, la fase infantile, ed ora entriamo nella pubertà, entriamo in quella fase dove ognuno deve cominciare a gestire i pensieri, a farsi riflessioni sulla diciamo, sulla dinamica, sulla struttura della felicità, sulla struttura della libertà e sulla struttura dell'amore, pensieri propri, però pensieri fondamentali che calzino. Finora non ci sono stati, siamo stati rimbottiti di comandamenti, di doveri, eccetera, 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 ne parleremo questa sera, ma non di pensieri veramente liberanti perché sono giusti. L'unico modo di essere sempre più felice, di essere sempre più libero, è di rendere l'altro più importante di me. Quando rendo l'altro più importante di me, sono io massimamente importante perché divento sempre più felice, sempre più amante e sempre più libero. In altre parole, la felicità e la libertà non si possono raggiungere direttamente. C'è soltanto una via indiretta, ma soltanto questa c'è. C'è soltanto una via indiretta verso la libertà e verso la felicità e l'amore. Tu ti conquisti la libertà e ti conquisti la felicità soltanto attraverso le forze dell'amore. E questo è il pensiero fondamentale che cerco di esprimere, ma non come comandamento, non come moralismo. Quindi nel dibattito poi voi vi fate sentire e l'uno o l'altro dirà no, non è così, io invece la vedo in un altro modo, e allora pensieri, però non dire peste contro l'oratore, pensieri, quelli vogliamo. Adesso passo in rassegna tre cose fondamentali, 1, 2 e 3, ciò che l'altro può volere. Mi trovo in un rapporto con l'altro, ognuno pensa al rapporto, io non esisto, non ho nessuna esigenza, mi va bene tutto, godo assolutamente, mi sento felice nel fare ciò che ti fa felice, nel fare ciò che vuoi tu, fare ciò che vuoi tu mi rende molto più felice di fare ciò che voglio io, perché io non voglio proprio nulla, voglio fare soltanto ciò che piace a te. Adesso, che cosa può volere l'altro? Tre cose fondamentali. L'altro può volere delle cose che sono certamente bene, perché il problema della libertà è, però se l'altro vuole da me qualcosa che è male, come posso io essere felice, essere libero nel consentire, nel essere solidale con lui nel fare ciò che è male? No? L'altro mi dice, tu adesso avrei voglia di andare da quel tizio lì e di rompergli la testa, mi aiuti? Certo, volentieri, io ti amo tanto, ti aiuto, andiamo insieme, gli rompiamo la testa tutti e due. No, non è così semplice la cosa. Quindi nel rapporto bisogna considerare adesso veramente le varie categorie di ciò che l'altro vuole. Ora, in prima linea ci sono delle cose che l'altro vuole che sono oggettivamente favorevoli all'umano. L'altro vuole mangiare in un modo sano, supponiamo, no? Biologico. Che ragioni avrei io di oppormi con la mia libertà a questo tipo? No, lo faccio volentieri con te, no, perché è una cosa buona, è una cosa che comunque fa bene. Lui vuole andare alla partita di calcio e l'amica. Vedere una partita di calcio è un'azione intrinsecamente maligna, cattiva? No. No. Glielo concediamo, no? No. Finché è una voce femminile che dice no, va tutto bene, via. Siccome le donne non capiscono nulla di calcio, lo vogliono negare. Se era una mossa da capire qualcosa di calcio, diventa interessante, no? E l'amore dov'è se tu dici no, per amore al maschietto, vado volentieri, mi godo la partita di calcio. E va tutto bene, cioè non è un'azione dove io, cioè non è un'azione moralmente, questo è molto importante, cioè l'unica cosa che mi può impedire di essere felice e libero nel farlo con lui e che non ho voglia. Però il non aver voglia è un frammento di non libertà. Se io supero questo frammento di egoismo che è il non aver voglia, e lo amo talmente che lo faccio volentieri con lui, in piena libertà, ma sì, cioè se tu proprio vuoi vedere questa partita insieme allo stadio, vengo con te, perché sono felice, liberissimamente, felicissimamente vengo con te. Uno non è che gli dice, gli dichiara ogni volta ti amo, ti amo, ti amo, lo dimostra essendo felice e essendo libero andando con lui. Quindi numero uno, dove le cose vanno bene, il bene, va tutto bene. Numero due, diventa un po' più difficile. L'altro vuole qualcosa, vuole fare qualcosa, vuole la mia solidarietà in qualcosa dove io non sono sicuro se è bene. Vuole qualcosa che forse sarà bene, ma può darsi che sia male. A questo punto qui, la forza dell'amore, la capacità di essere felici, essere liberi nell'amare l'altro, non si può essere felici e essere liberi senza godere nell'amore tutte le sperimentazioni di cui ogni essere umano ha bisogno per capire sempre meglio ciò che mi fa bene e ciò che mi fa male. Se noi sapessimo già in partenza tutto ciò che ci fa bene, tutto ciò che ci fa male, non saremmo esseri umani, non saremmo in evoluzione, in cammino. Essere uomini significa sperimentare, provare tante cose e soltanto provandole e magari riprovandole salta fuori se mi fa bene o se mi fa male. Allora tu adesso proponi qualcosa? Ah, ma questo tipo di droga, dai, non è una droga pesante, no? Non sei sicuro che fa male? Proviamo, dai, io vorrei provare. L'amore cosa dice? Diventa più complesso che non nella prima categoria, è chiaro. Però l'amore è la forza di affrontare la complessità della vita, non di tirarsi via, non di, per andare a colpo sicuro, di moraleggiare e dire no, 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 perché in questo modo qua non si vive. Cioè nella vita è compreso anche il fatto di fare esperienze che sembrano negative, però un'esperienza è negativa soltanto quando non si impara nulla. Se io da un'esperienza imparo qualcosa e poi non la ripeto perché non mi ha portato nulla, l'esperienza è stata positiva perché ho imparato qualcosa. Quindi il concetto del positivo non è di evitare tutto quello che potrebbe essere negativo, il concetto del positivo è di imparare da ogni esperienza, però per imparare da ogni esperienza, per imparare qualcosa, per imparare quello che c'è da imparare, la devo fare l'esperienza. Quindi l'amore in questa sfera dove non si è sicuri, punto interrogativo, se ciò che l'altro vuol fare e l'amore che l'accompagna, come dire, non è sicuro se tutto andrà bene o no, in questa sfera mediana si tratta della fiducia nell'umano. Quindi l'amore si traduce concretamente in fiducia. Diamo fiducia all'essere umano che ha la capacità, in base all'esperienza, in base al provare le cose, di sortire, di sapere poi, di venire a sapere, questo continuo a farlo perché mi fa bene, questo lo lascio, lo smetto perché non mi fa bene. Però per sapere cosa mi fa bene e cosa non mi fa bene bisogna sperimentare. Quindi l'amore è la libertà, in piena libertà e in piena felicità, accompagnare l'altro e essere solidari con l'altro anche in tutte le esperienze che fa dove non si sa cosa salterà fuori. Perché se la solidarietà con l'altro viene sospesa ogni volta che non si è sicuri, l'amore va subito a ramengo, ogni rapporto finirebbe al più presto. Quindi una garanzia perché un rapporto sia duraturo, sempre più profondo, è questa forza dell'amore, questa maturità morale dell'amore, di accompagnare l'altro, di essere solidari con l'altro, anche nelle esperienze dove ci vuole coraggio e dove ci vuole fiducia. Perché se una persona per andare a colpo sicuro non vuol fare nessuna esperienza dove non si è sicuri, dove ci vuole coraggio, dove non ci vuole fiducia, se evita tutte queste esperienze resterà bambino per tutta l'eternità.